Radio Emilia Romagna.
Danceland.
Settembre, gli imperdibili appuntamenti di danza scelti per noi da Carmelo Zapparrata. Una città che diventa scena, un pubblico che danza, Amleto che torna a interrogare il nostro presente e i grandi miti del balletto riscritti da alcuni dei coreografi più interessanti della scena contemporanea. È un settembre pieno di attraversamenti, quello del nostro Danceland. Ben trovate e ben trovati all'ascolto del podcast di Radio Emilia Romagna dedicato interamente alla danza nella nostra regione. Io sono Piera Raimondi e con me, come sempre, c'è il critico di danza Carmelo Zapparrata. Bentornato, Carmelo.
Grazie Piera, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Danceland.
Allora, partiamo da Bologna con il consueto appuntamento settembrino di Danza Urbana Festival e una sagra della primavera firmata da Roger Bernat. Poi andremo a Ravenna per la vetrina della giovane danza d'autore e poi a Ferrara dove incontreremo Eugenio Barba e Odin Tiatret, mentre a Reggio Emilia la MM Contemporary Dance Company mette insieme Sidi Larbi Cherkaoui ed Enrico Morelli in un programma che guarda i grandi classici ma con uno sguardo contemporaneo. Ma cominciamo. E cominciamo appunto da Bologna. Da Bologna dove da 30 anni, dal 1997, Danza Urbana fa dello spazio pubblico un terreno di incontro tra danza, performance contemporanea e città. In programma dal 4 al 10 settembre a Bologna e il 15 settembre a Ferrara, il festival celebra proprio appieno la sua vocazione originaria, coinvolgendo artisti, artiste e compagnie della scena italiana e internazionale, tra protagonisti riconosciuti e talenti emergenti della nuova danza d'autore. Qui troveremo Roger Bernat, figura di spicco del teatro partecipato contemporaneo, che prende uno dei titoli più iconici della storia della danza, la Sagra della Primavera, ma in particolare riprende la versione di Pina Bausch con il suo rito tellurico potentissimo, ma cambia radicalmente il punto di vista. E prima che Carmelo Zapparrata ci racconti di più di questo lavoro, ascoltiamo la danza sacrificale dal balletto La Sagra della Primavera di Stravinsky. Cosa succede in questa Sagra della Primavera di Bernat? Cosa succede quando lo spettatore non guarda più al sacrificio ma lo interpreta?
Appunto, abbiamo colto proprio nel segno, infatti Roger Bernat ha come cifra stilistica proprio la capacità di creare dei dispositivi scenici, in qualche modo dei dispositivi spettacolari in cui lo spettatore diventa interprete. Dunque è un lavoro non agito da danzatori professionisti ma dagli stessi spettatori, dallo stesso pubblico che verrà calato letteralmente nelle atmosfere della Sagra della Primavera. Titolo iconico della storia del balletto, prima coreografia ricordiamo 1913 di Vaslav Nijinsky per i Ballet Russo di Diaghilev, coreografia che destò un grande scandalo, ma lo scandalo è stato più proprio per il movimento dei corpi, sì per le musiche di Stravinsky particolari, ma per lo più per i movimenti dei corpi e le posizioni inverse che il corpo sviluppava nella coreografia di Nijinsky in relazione proprio a questa Russia pagana, ancestrale, precristiana, proprio radicata al suolo. Un radicamento al suolo che ritroviamo nel 1975 con la versione di Pina Bausch per il Wuppertal Tanztheater, di appunto La Sagra della Primavera, dove Pina Bausch riempie letteralmente il palcoscenico di terra, riempiendolo di terra e creando questa danza particolare, molto vivida, tra i corpi delle danzatrici e dei danzatori è proprio l'elemento l'humus, la terra, sviluppando anche una sorta di incontro-scontro, che poi è un'altra delle cifre stilistiche di Pina Bausch, tra maschile e femminile. Tutto ciò viene rielaborato da Roger Bernhardt, focalizzandosi per lo più su un, possiamo utilizzare la parola ispirazione, ma anche reenactment o reenactment creativo, partendo appunto dalla versione di Pina Bausch, in questo caso però con gli spettatori chiamati ad agire.
E quindi sarà tutto da attraversare questo lavoro, che vedremo il 4 settembre alle 21 all'ex chiesa di San Mattia di Bologna per Danza Urbana Festival, nell'ambito del progetto Scena Catalana, nato in collaborazione tra Ater Fondazione e Tavolo Regionale della Danza con il supporto della Regione Emilia-Romagna. Ritroveremo il lavoro di Bernhardt anche a Ravenna, a Variazioni per ammutinamenti, il 5 settembre allo Spazio Zara, sempre nell'ambito del progetto Scena Catalana. Ci spostiamo a Ravenna per uno degli appuntamenti più importanti dedicati alle nuove generazioni della coreografia italiana, la vetrina della giovane danza d'autore. E per introdurre l'argomento ascoltiamo Young della cantante inglese Tulisa. Carmelo Zapparrata, dietro l'esperienza della vetrina della giovane danza d'autore non c'è soltanto la presentazione di nuovi lavori, ma un'intera rete di sostegno, accompagnamento e confronto. Quanto conta oggi per un coreografo lavorare in un ambiente, diciamo, in un sistema di questo tipo?
E conta tantissimo, perché è veramente una grande opportunità che viene data ai giovani autori, appunto ai giovani danzautori. Infatti la vetrina della giovane danza d'autore non si compone solamente dei 3 giorni di spettacolo pubblico a Ravenna, ma prevede anche un accompagnamento vero e proprio di questi giovani interpreti attraverso anche particolari sessioni di formazione, cioè formazione da intendere in conoscenza, trasmissione di conoscenze o di pratiche legate proprio alle professioni dello spettacolo dal vivo. E quindi vi è tutta una fase di accompagnamento che parte nella primavera, continua durante i mesi estivi e alla fine approda alla vetrina della giovane danza d'autore. Accanto a ciò vi è anche l'altro progetto, sempre della rete Anticorpi XL, Nuove Traiettorie, in cui si dà la possibilità ad altri giovani danzautori di in qualche modo crescere attraverso sempre delle sezioni formative che durano diverso periodo. E quindi la particolarità proprio sta nel in qualche modo dare la possibilità proprio a questi giovani artisti di crescere come autori, di crescere come interpreti e di fare esperienza, e in questo si basa il famoso ricambio generazionale.
Ecco, un'esperienza, diciamo, tutta emiliano-romagnola, prendiamoci questo vanto. La vetrina della giovane danza d'autore si terrà dal 10 al 12 settembre in diversi luoghi di Ravenna, come sempre. Ci spostiamo a Ferrara. A Ferrara, dove il confine tra teatro e città si allarga ancora. In apertura del Festival di Danza, l'11 settembre, andrà in scena La città che danza, con la direzione artistica di Eugenio Barba e Marco Luciano. Un lavoro che trasformerà per 10 ore lo spazio urbano in un grande organismo performativo. 15 scuole di danza, 20 musicisti, artisti internazionali, corpi, biciclette, suoni, rituali. Insomma, un progetto che attraverserà miti antichissimi e racconti mediterranei di morte e di rinascita. Ma Eugenio Barba lo ritroveremo anche con uno spettacolo che si intitola Le nuvole di Amleto, e dal rito collettivo passiamo a un'altra figura che continua a ossessionare il teatro occidentale, Amleto. Ma prima di approfondire questo lavoro dell'Odin Theatret, ascoltiamo proprio la clip di Le nuvole di Amleto.
The king, my father is dead.
Carmelo, alla base delle nuvole di Amleto c'è una suggestione potentissima. Hamnet, il figlio di Shakespeare, morto a 11 anni, adesso famosissimo anche per il film che abbiamo visto lo scorso anno, e Hamlet, il principe, che pochi anni dopo prende forma in teatro. Che cosa cerca Barba dentro questo legame tra biografia, lutto e teatro? E come muove i corpi in scena?
Allora, vi è proprio un voler indagare il rapporto e la relazione tra padri e figli, ma anche ispirarsi in qualche modo a quella che è la metamorfosi dell'ambiente naturale. Quindi le nuvole, appunto, le nuvole con i quali i bambini giocano, le nuvole che cambiano forma. I corpi in scena sviluppano proprio una drammaturgia molto accurata che lega appunto l'utilizzo della voce, la presenza di elementi e strumenti musicali e anche l'utilizzo ovviamente sapiente, molto sapiente del corpo in scena.
Insomma, uno spettacolo che pone una domanda che va oltre Shakespeare, no? Quale eredità riceviamo da chi ci ha preceduto e cosa lasceremo dietro di noi? E vedremo Le nuvole di Amleto in scena il 12 e 13 settembre alle 20 al Teatro Comunale di Ferrara. Ma non è finita qui, perché il 13 settembre verrà consegnato anche il nuovo premio Eugenio Barba per le arti performative, nato per sostenere la ricerca e la giovane danza contemporanea dell'Emilia Romagna. Chiudiamo il nostro viaggio a Reggio Emilia, al Festival Aperto, con un programma che parte da tre icone della storia della danza e le porta altrove. Ma per entrare in questa atmosfera ascoltiamo subito Il Cigno di Camille Saint-Saëns, che ci introduce al trittico proposto dalla MM Contemporary Dance Company al Festival Aperto, appunto. Ascoltiamone un frammento. Carmelo, la MM Contemporary Dance Company presenta Fawn, Una nuova morte del cigno di Sidi Larbi Cherkaoui e insieme ad Un atto bianco di Enrico Morelli. Ma partiamo dalla morte del cigno, coreografata da Cherkaoui, lavoro in prima assoluta. Non più il celebre assolo di Fokine, ma un passo a quattro, raccontaci.
Assolo iconico della storia della danza creato da Mikhail Fokin per il corpo della grande Anna Pavlova. La morte del cigno in qualche modo è quella coreografia che lega assieme passato, presente e futuro, se così possiamo dire, materialità ed ascesi. E in questo caso, per questa nuova appunto creazione in esclusiva per la MM Contemporary Dance Company, Sidi Larbi Cherkaoui sviluppa che cosa? Un, come dicevamo, un quartetto canto che si basa proprio sull'ascesi, e quindi tre danzatori uomini che in qualche modo sollevano la danzatrice cercando appunto di cogliere la parte più alta dell'essere inteso in senso lato. Quindi una nuova creazione ovviamente da assaporare, ovviamente da vedere e da scoprire, visto che è in prima assoluta. Ritroveremo le musiche di Camille Saint-Saëns rielaborate però anche con delle inserzioni musicali contemporanee, e quindi vi è sempre una rielaborazione, la particolarità di cogliere il repertorio, tenerlo copia appunto monito da rivedere, rielaborare, sul quale riflettere, però andare anche oltre.
E ritroviamo Cherkaoui ancora con Fon, il secondo capitolo di questo programma. Qui il coreografo riprende Nijinsky, ma porta il nostro fauno verso una dimensione ancora più animale, possiamo dire. No?
Sì, in questo caso il riferimento musicale è appunto il prelude alla Prémie di Danfon di Claude Debussy, e appunto la Prémie di Danfon di Nijinsky e la coreografia che destò grande scandalo a inizio Novecento per i ballet russe di Diaghilev, perché prevedeva ovviamente un aspetto molto marcato sul piano dell'eros, e quindi della libido, del sentire l'erotismo in questi corpi arcaici, in questo caso il fauno, metà uomo e metà animale. È proprio quello che va a indagare Cherkaoui in questo duetto, dove si stempera così diciamo la libido in una sorta di innocenza, in una sorta di dimensione appunto arcaica e potremmo dire quasi atemporale. È una creazione che Cherkaoui concede in repertorio alla MM Contemporary Dance Company, quindi fa l'ingresso nel repertorio della compagnia, una creazione che Cherkaoui aveva sviluppato nel 2009 al Cedar Wells di Londra proprio per il centenario dei ballet russe di Diaghilev.
Chiude la serata Atto Bianco di Enrico Morelli, che guarda invece al secondo atto del Lago dei Cigni e ne sposta completamente il senso, no? Il bianco non è più soltanto un codice estetico, ma diventa sospensione, possibilità di altro. Racconta.
Sì, allora è interessante indagare anche appunto il concetto di atto bianco nella storia del balletto classico, perché è legato a una particolare forma drammaturgica. Nella prima metà dell'Ottocento in Francia, nel famoso balletto romantico francese, si sviluppa appunto l'atto bianco, che prevedeva l'abbigliamento, quindi i costumi delle ballerine di candidi, appunto colori bianchi, appunto dei tutù, proprio per rappresentare figure in qualche modo sovrannaturali, quindi una dimensione altra da quella terrena. Cosa succede? Al cambiamento del gusto, al cambiamento estetico, però comunque l'atto bianco, quindi quel particolare momento dei balletti in cui si presentano figure sovrannaturali, figure che si muovono con una dinamica totalmente diversa da quelle che possono essere le figure popolari di carattere del folklore, e continua a permanere nella storia della danza, e lo ritroviamo in momenti che possiamo definire atto bianco anche nella seconda metà dell'Ottocento, nel famoso appunto contesto del balletto imperiale russo. Lo ritroveremo, abbiamo esempi di atto bianco nel Corsaro, in Don Chisciotte, nella Bayader e così via. Nel Lago dei Cigni abbiamo addirittura due momenti legati all'atto bianco, appunto il secondo atto e il quarto atto. In questo caso Enrico Morelli, coreografo che da diversi anni collabora proprio in maniera stabile con la MM Contemporary Dance Company, va a indagare proprio le drammaturgie spaziali sviluppate da Marius Petipa e per lo più da Lev Ivanov per quanto riguarda appunto gli atti bianchi del Lago dei Cigni, il secondo atto in particolare, per rintracciare appunto questa sorta di percorso, un percorso geometrico che prevede anche un percorso emotivo, con tutta la compagnia in scena sulle musiche di Tchaikovsky, quindi 11 danzatori dell'AMM Contemporary Dance Company.
E vedremo il trittico della compagnia in scena il 27 settembre alle 16 al Teatro Ariosto di Reggio Emilia per il Festival Aperto. Insomma, possiamo leggere questo intero programma come un confronto tra memoria e trasformazione, tra tradizione e sguardo aperto verso il futuro della danza. Insomma, pubblico, interpreti, città e palcoscenico, memoria e trasformazione sono questi alcuni dei fili che abbiamo attraversato oggi per il nostro settembre in danza. Grazie a Carmelo Zapparrata, che ci ha fatto anche una lezione vera e propria di storia della danza sull'atto bianco. Grazie per essere stato come sempre con noi.
Grazie mille a te, Piera, a Raimondi.
E buona danza e appuntamento a ottobre.
Buona danza a tutti e ad ottobre.